È stata finora un'ottima esperienza questa qui nostra, qui a Cagliari. Abbiamo avuto veramente una bella accoglienza. Non dico questo perché siamo a Cagliari, quindi devo farmi ben volere, però effettivamente c'è stata una bella accoglienza, ci ha dato un bel calore e io penso che per poter far venire le persone che vorrebbero ancora vedere lo spettacolo, dovremmo fermarci un 3-4 mesi.
Tra l'altro, Tullio e Massimo, si è parlato molto di questo vostro spettacolo perché segnava il vostro ritorno insieme sulle scene, ma solo sulle scene dopo 15 anni, perché in effetti la vostra frequentazione da amici pressoché fraterni non ha mai avuto alcun tipo di interruzione. Eppure c'è stata l'occasione, forse la possibilità, che il trio, prima ancora che diventasse trio, nascesse come duo, proprio con voi due. C'è un antefatto, Solenghi lo racconta molto bene. Nel suo libro Bevi qualcosa, Pedro. Genova, Teatro Stabile, fu Mattia Pascal, Tullio Solenghi e Alberto con una parte piuttosto consistente, che
Tre
peraltro
battute.
tre battute e.
Sì, tre battute. Io facevo la parte, fu Mattia Pascal, fu una produzione del Teatro Stabile di Genova, che era una delle, diciamo, è tuttora uno dei teatri a gestione pubblica più importanti d'Italia, ed era una commedia presa appunto che prendeva spunto dall'omonimo capolavoro di Pirandello, e il protagonista era Giorgio Albertazzi. Io facevo la parte del fratello minore, che aveva fama di essere un sciupafemmine, e diceva: "Ma tu le..." E a un certo punto, avevo tre battute, e si vantava dicendo: "Ma come
Come la
si
fate
fa?
lunga a sofisticare sulle femmine, se ci stanno,
Stanno
se
se
non
non
ci
ci stanno,
stanno.
basta
Basta
fare
fare così
così
e
e
le femmine
aspetta, basta
arrivano.
fare così e le femmine arrivano." Allora, un po' per frustrazione, un po' forse perché avevo caldo, io avevo sempre le dita umide, per cui basta fare così e le femmine arrivano. E l'attore che mi imparava da me come si sciupano le femmine chiedeva: "Come? Così?" No, dicevo io, così. Cioè era al contrario, riusciva meglio a lui che a me. Quando diedi la mia parte a Lopez, capii che Lopez poteva fare questo mestiere perché schioccava meglio di me. Fai sentire come schiocchi?
Dipende se
Ci siamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati.
però racconti
Flusso.
Solenghi perché il duo non è nato allora, perché lei propose qualcosa a Massimo subito dopo
No,
quell'evento
sì, no,
al
siccome io facevo, mi dilettavo ogni tanto di fare cabaret, facevo uno spettacolo in cui facevo, i rumori di una 500, e lui sapevo che anche lui faceva i rumori, no, non in quel senso. No! E allora gli proposi di fare uno spettacolo insieme di soli rumori, però probabilmente l'idea era troppo folle. Lui ebbe una reazione praticamente. Non ebbe reazione. Non,
No, no,
così,
no, no.
così. C'è uno spettacolo di soli rumori? Così reagì. E io capii che, beh, grazie.
Vabbè, quindi il trio non parte in duo in quell'occasione, però poi Solenghi incontra Anna Marchesini ed è Anna Marchesini a trascinare Massimo Lopez nel vostro primo trio, che però nasce in radio. In effetti voi la grande popolarità l'avete ottenuta in televisione, però siete figli della radio in qualche
Sì.
modo.
Comunque
Sì.
c'era sempre qualcuno che mi doveva trascinare da qualche parte, sempre. Una volta eri tu, una volta era lei, e io volevo trascinare lei da te, dicendo: "Guarda che ho conosciuto", e tu mi fai: "Ma guarda che la conosco già." Quindi, insomma, io al doppiaggio avevo incontrato Anna.
La radio è stata la nostra palestra, perché abbiamo
Sì.
fatto all'inizio, dovevano essere 13 puntate di questo varietà radiofonico che si intitolava Zapopi Radio 2, e poi ebbe successo, poi si moltiplicarono, diventarono 52. E lì abbiamo provato un po' tutto e tutti i nostri pezzi hanno avuto quell'imprimatur lì, insomma.
Io non volevo neanche fare, non ero così felice di andare in televisione dalla radio. Speravo, cioè tutto sommato dicevo, è talmente affascinante restare in radio, aver inventato tutti questi personaggi, queste situazioni, che andarle a, mi sembrava di tradire un po' il
Profanarle.
mezzo, di profanarlo, sì. E invece poi vabbè, poi la storia è stata diversa.
Casuale il primo incontro con Lopez, casuale in qualche modo fu
Casuale con
anche quello,
Anna, sì, tutto
certo, e
casuale.
poi da lì è nato tutto il grande successo della vostra attività, nella quale la satira politica è sempre stata un po' po' distante, voglio dire, a parte alcune straordinarie anche prodezze che vediamo anche nello spettacolo in questi giorni a Cagliari.
Abbiamo dato dei, più che satira politica, abbiamo dato dei suggerimenti ai politici per farla da soli.
E devo dire che ci stanno riuscendo. No, devo dire che sono veramente in gamba.
Sarà che poi forse in una delle occasioni in cui la satira politica l'avete affrontata a livello internazionale, è successo poi il finimondo con crisi diplomatiche.
Sì, vabbè, lì però è stata. Non, tutti dicono: ah, ecco, avete fatto. Non era voluta. Noi volevamo, noi facevamo. Prendevamo spunto a Fantastico dal fatto della settimana. Il fatto della settimana era rincontro Reagan, cioè l'incontro era diciamo, lo scontro che si stava per avviare tra gli Stati Uniti e l'Iran, però si diceva che sottobanco gli Stati Uniti fornissero comunque armi all'Iran. E noi da lì abbiamo preso spunto,
Ho preso spunto per fare lui Khomeini, io la parte di Reagan e Anna la parte inventata della Sora Khomeines, mamma di Khomeini. Però diciamo che è stata una cosa innocua, so soltanto che il giorno dopo io la mattina mi alzo, vado a farmi la barba e accendo la radio. La radio avevo acceso la radio sulla stazione della Radio Vaticana, perché mi piaceva sentire le varie lingue. E quindi a un certo punto, per l'orecchio, per affinare l'orecchio, e sento
Un TG,
sì, un GR radiofonico in una lingua non ben identificata, che diceva: ha dato da tratte e ha detto Agostini, Marchesini, Lopez e Solenghi, Borbate, che le e dico: no, ma che stanno dicendo? Poi sento in un'altra lingua: ui, agno, niente, Lopez, Marchesini, Solenghi, Borbate, niente. Al che nel frattempo squilla il telefono, c'era la segreteria telefonica col viva voce che diceva: sentivo, l'Iran è contro di voi, se potete telefonarci per favore, siamo della stampa. È così. Quindi non capivo questa cosa qua. E scoppiò, appunto, era il caso diplomatico.
E mi arrivò questa telefonata da lui, con una voce un po' mesta: metti sul TG per favore. E
E
misi il
il
TG1 e
TG1.
c'era Buonanima Fraiese che aveva alle spalle la foto di noi tre sciagurati.
Come prima notizia,
Come prima
peraltro.
notizia, sembrava le parodie dei TG che facevamo noi, insomma.
C'è sempre stato questo fatto della realtà che supera la fantasia, per cui nel nostro caso, per cui. E insomma, sì, sono stati cacciati gli ambasciatori dall'Iran, c'è stato gli italiani, c'è stata una crisi diplomatica. Non pensavamo di arrivare a tanto, sinceramente. E però, insomma, eravamo anche un po' impauritini a uscire
Sì, in
per
quella
strada.
settimana lì, sì, io mi ricordo, ero in un residence a Roma con mia moglie e le mie figlie e entrai in una residence che aveva vari ospiti trasversalmente di tutti i tipi e quindi entrai e mi ritrovai di fronte a un signore dai chiari accenti arabi che mi fissa, io dico: Madonna, è finita, è finita. E mi fa: tu fatto come ini? E dico con un fil di voce: sì. Beh, mi abbracciò, era un iracheno, andata di culo. Allora l'Iraq era contro l'Iraq, quindi è andata di culo, insomma.
Sì.
Però poi anni dopo, cioè 2 anni dopo, abbiamo capito il tutto, perché siamo andati a ritirare un premio a Roma. Si premiavano vari settori, lo spettacolo, la politica, la letteratura, e premiato insieme a noi c'era Romano Prodi, che allora era ministro dell'industria, il quale si alza, viene da noi e ci dice: dice, voi avete fatto lo sketch più costoso della storia della televisione. Perché si capì che, siccome l'Iran doveva all'Italia miliardi di commesse non pagate per lavori effettuati e non li voleva pagare, prese spunto dal. Ah no, sono offesa perché quei tre maledetti hanno preso in giro l'Ayatollah, e quindi ritardò il pagamento ancora di qualche anno. Quindi abbiamo sulle spalle uno sketch costato circa 8 miliardi. Ah, una cosa.
Comunque, lo spettacolo che avrete modo di vedere a Cagliari ancora in questi giorni, chi l'ha visto lo ha già apprezzato, è anche una splendida, come dire, festa linguistica. Lopez ce ne ha dato un assaggio prima, ma su questo versante troverete uno straordinario Tullio Solenghi che che è padrone di tutti i dialetti, i versanti linguistici italiani. E del resto questo è stato anche un elemento vincente per l'inizio della sua attività. Il povero Leopardi, bistrattato in una sua poesia. Beh, per accedere sì, al teatro.
Il primo provino che ho fatto in teatro, siccome ero digiuno di teatro e io sapevo fare le imitazioni, cioè le inflessioni dialettali, mi presentai davanti a Luigi Squarcina, che era il regista del Teatro Stabile di Genova, con i primi cinque versi di A Silvia recitati con le intonazioni di tutti i dialetti italiani. Per cui disse: cosa? Cosa fai? E lo dovetti ripetere, perché prima di me c'era un Amleto, poi veniva un hotel, io mi infilai con questa cosa. E cominciarono a ridere, e allora, siccome io sono nato, mi considero un provinciale, sanamente provinciale, sono nato in un paese vicino a Genova, credevo che ridessero di me, questo poveretto che viene dai bricchi, diciamo, nel Genova, cioè viene dai monti a fare questa. E invece ridevano per me, per quello che facevo, e fui comunque accettato e feci due anni di scuola al Teatro Stabile di Genova.
Extra Life, Extra Life, Radio.
Ho qui due graditissimi ospiti, cercheremo di sapere qualcosa in particolare. Vediamo la domanda del moderatore di questa sera.
È stato facile assemblare questo show, che è molto paritetico, posso dirlo, cioè nel senso che siete protagonisti alla pari.
Protagonisti alla pari, questo è un classico, no? Riguardava anche il trio. Il trio
alla
era
Paris.
Alla Paris. No, eravamo sempre, anche in tre, al 33,3 periodico per cento, nelle nostre battute, nei nostri interventi, ma non era voluto, era proprio, veniva fuori così casualmente, giusto?
Sì, effettivamente così. Forse perché abbiamo avuto sempre una... siamo nati come tre amici. Siamo nati come tre amici e quindi probabilmente era naturale che si dividessero le forze equamente per tre, insomma.
Sì, 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 è vero, è vero. Eravamo, come eravamo tre amici? Siamo, vabbè, sì.
Ho detto siamo nati, non è detto che non siamo più amici. Siamo nati come tre amici e da allora c'è stato questo percorso.
E poi una cosa particolare, che noi siamo sempre stati protagonisti e spalle, sempre. Non abbiamo mai avuto una discussione tra noi dove dice no, ma tu qua fai sempre il protagonista, tu fai sempre... No, io dico di meno, tu dici di più. Mai, non c'è mai stata questa cosa. Anzi, c'è sempre stato il supportarsi in continuazione. Se una cosa funzionava, c'era proprio tra noi la meritocrazia. Questa funziona talmente bene che la devi fare fino in fondo.
Però questa è diventata anche la grande occasione per manifestare la passione, la straordinaria predisposizione di Lopez per la musica, per il canto, per lo swing, il jazz e quant'altro.
Sì, questa è stata una passione che ho sempre avuto, sempre coltivato e dopo, diciamo, dopo il trio c'è stato sempre da parte mia la realizzazione di questo sogno, quello di poter cantare questo genere musicale e fare spettacoli di one man show e dal one man show con i musicisti, Gabriele Comeglio e la Jazz Company appunto. Dopo questo one man show c'è stata proprio la possibilità di far diventare questo one man show un two man show e quindi essere in due in uno spettacolo che avesse queste un po' queste caratteristiche, quella dell'intrattenimento puro, del 360 gradi di forme di spettacolo, e questo è stato.
Sì, tanto che poi ha attecchito anche in me questa diciamo componente musicale che aveva lui, che ha lui. È capitato quando l'anno scorso mi chiamarono per fare, lui l'aveva fatto l'anno precedente, tale quale show, e io dissi ma no, ma cosa ci va, cioè non è... E lui mi insistette e disse no, ma vedrai, se non altro ti diverti. E da lì ho scoperto anch'io di avere questa chiave, questa componente, e anch'io in scena, insomma. Poi io faccio anche un pezzo, perché sono tremendamente colto, e faccio anche un pezzo di opera lì.
Gli ho dato lezioni di canto, e queste lezioni di canto sono durate un paio di mesi. Arrivare al maestro ce ne vuole.
2-0.
Come per Giotto, l'allievo in questo caso però ha superato il maestro. 2-2. C'è da dire che essendo tutti e tre, avendo tutti e tre queste caratteristiche, Anna compresa, era sempre un gioco di alto livello, perché chiaramente quando ci sentivano dicevano: ma come fate? Ci siamo, anche lì ci siamo ritrovati ad avere, ad essere proprio noi tre, con le nostre specificità, con le nostre caratteristiche, che magari ognuno per conto suo poteva portare avanti facendo uno spettacolo autonomo. Moltiplicate per tre, poi sono diventate uno dei materiali esplosivi del trio, insomma.
Il trio si è dissolto praticamente nel 94, l'ultima cosa credo di ricordare nel 93. Se fosse esistito ancora oggi il trio, che cosa avrebbe preso di mira? Da dove avrebbe pescato per i suoi spettacoli?
Diciamo che quando poi ti passo il microfono, quando ci siamo ritrovati nel 2008, che abbiamo fatto un revival televisivo dal titolo Non esiste più la mezza stagione, c'era anche l'intenzione di continuare con avere dei progetti, e il progetto, c'erano due progetti addirittura un po' ambiziosi, se vogliamo, la Bibbia e l'Odissea. Vi ricordo che nell'Odissea già c'erano la distribuzione dei personaggi. Io intanto, uno dei personaggi che avrei fatto è Penelopez. Sì.
La Bibbia credo che sarebbe stata, noi che appunto abbiamo avuto l'inconveniente di Sanremo, i vescovi italiani non avrebbero aspettato altro che vedere la Bibbia, quindi abbiamo capito che forse eravamo nel paese meno adatto per fare la parodia della Bibbia. E poi, no, ecco, io credo che oggi la cosa che prenderei maggiormente di mira è questa sorta di mania dei master chef. Io credo, sono sicuro che gli ex comandanti nazisti che si sono rifugiati in Argentina, poi sono stati perseguiti giustamente lì, qualcuno sia sfuggito dall'Argentina per andare a Masterchef. Trovo veramente delle... Ma dai, io penso poi la cosa folle è che questi format non si basano sul reale. Cioè, mia madre, mia nonna, vederle cucinare era un atto d'amore, era un atto meraviglioso, partecipativo, ti allungava l'assaggio, eccetera. Vedere la cucina che è diventata una camera a gas è una follia. Quindi lì, ecco, lì farei una parodia di quello oggi.
Quindi MasterChef, talent show e affini in buona sostanza, potrebbe essere un buon bacino.
E poi, come diceva Massimo, sì, la Bibbia ci avevamo pensato, io volevo fare Mosè che divide le acque, gassate, lisce e ferrarelle.
Vabbè, comunque ancora oggi è impensabile, insomma, vedervi sul palco senza pensare ad Anna, e del resto voi lo fate proprio all'interno del vostro show, il ricordo anche molto toccante di Anna Marchesini. Ecco, come era strutturato il lavoro proprio nel trio? Perché Diana sembra di capire fosse la più puntigliosa nel cercare la resa più efficace possibile nella stesura dei testi.
Beh, innanzitutto c'era un'intesa, quindi abbiamo sempre avuto questo stile, questo humor che ci ha tenuti uniti. Ma quando noi inventavamo qualche cosa, allora inventavamo qualche cosa, ridevamo moltissimo sulle cose che inventavamo, e poi dovevamo metterle per iscritto, fissarle e renderle scientifiche in qualche maniera. E tendenzialmente noi, no? Sì, tendenzialmente diciamo sì, questa è molto divertente, funziona. Veniva approvata da noi tre, ma all'ultimo momento Anna diceva, spesso era così, diceva: no, aspetta, forse potremmo migliorarla, aspetta, no, distruggiamola, no, rifacciamola, proviamo in un'altra maniera. Cioè c'era molta pignoleria che spesso è stata veramente una cosa vincente, molto positiva. In altri casi no, in altri casi no, in altri casi no, era meglio prima, era più spontanea prima e dopo no. Quindi, però lei ammetteva anche questo, non è che dicesse no, è così, sì, lei era...
Infatti noi, ti ricordi, dicevamo sempre che le nostre idee erano dei palloncini, no? Che a un certo punto si libravano, eccetera. Spesso però a un certo punto, come succede ai palloncini, si sgonfiavano improvvisamente, quindi con una pernacchia, come se... ecco via. Quindi molte delle nostre idee sono finite a pernacchia, molte perché poi fra noi vigeva una legge ferrea che non aveva scritto nessuno, ma era, per noi era un naturale che fosse così, che ogni cosa che usciva dal trio doveva soddisfare tutti e tre, quindi molto materiale che aveva soddisfatto due su uno è stato cacciato via, buttato via.
Ma si pensa che spesso, no, che il comico sia, no, dice, si parla di spettacolo leggero, leggero no, perché l'attore è impegnato, quello è impegnato, invece il comico è leggero e quindi sa di leggerezza, e non è così. E noi eravamo veramente molto molto attenti alle tempistiche, ai tempi, che si dicono i tempi teatrali, i tempi comici, a che punto questa cosa fa scattare la risata, a che punto no. Cosa succedeva? Che quindi per uno sketch inventato, che diceva, vabbè, ma vi vengono così, sì, nascono così, ma poi le devi appunto mettere un po' a posto. Nel momento in cui nascevano queste cose qua, le scrivevamo, eravamo molto puntigliosi, abbiamo detto questo, eravamo precisi, mi sono perso, volevo arrivare a dire una cosa, non me la ricordo più perché ho compiuto...
Pubblicità. La cosa che invece mi preme dire è che, cioè, può sembrare presuntuoso, però è una cosa di cui mi vanto. Noi siamo riusciti a fare comicità per 12 anni scrivendo l'universo, per noi è stato l'universo, senza dire una volgarità. Io vorrei sapere chi oggi... cioè, ci siamo concessi... L'unica, diciamo, peccato veniale che ci siamo concessi è stato il Bella Figheria dei Promessi Sposi. Basta. E questo veniva naturalmente dal fatto che poi, quando vedevamo il nostro pubblico materializzarsi in platea, quando abbiamo cominciato a fare teatro, perché prima te lo immagini solo, ti dicono c'erano 14 milioni, ma tu hai visto una telecamera, quindi è un pubblico presunto. Sappiamo che c'è, perché poi quando scendi per strada ti riconoscono, però poi quando lo materializzavamo in sala, non avremmo potuto fare che così, perché in sala siamo stati pochi come noi sono stati così trasversali, c'erano i nipoti, i genitori e i nonni, quindi dai 9 anni ai 90 anni, come fai a dire una volgarità? Non puoi, non te lo puoi assolutamente permettere, sarebbe un insulto nei confronti del pubblico.
Infatti le diciamo tutte in questo spettacolo, le abbiamo radunate proprio per cercare di recuperare in qualche modo, insomma. Stando attenti a tutti i pezzi che scrivevamo, noi per fare anche un fantastico, quindi lo sketch di fantastico o i due sketch di fantastico, impiegavamo una settimana. Cosa successe? Che all'epoca su Canale 5 c'era Drive-In che era quotidiano e quindi c'era comicità quotidiana. E fummo chiamati da Canale 5 più volte per andare a fare drive-in, ci volevano nel quotidiano e noi dicevamo sempre di no, noi abbiamo voglia di apparire di meno ma preparare le cose, farle funzionare al meglio. Questa cosa qui non la capivano e fummo invitati da Berlusconi in persona, il quale ci invitò a casa e ci chiese, e noi dicemmo: ragazzi, adesso noi tre, se andiamo a casa di Berlusconi, dobbiamo dire quali sono le ragioni per le quali, cioè, noi vogliamo rimanere in Rai, ma non è una questione politica, è una questione di proprio, vogliamo essere sette giorni per scrivere bene le cose e poi farle in diretta. Tutti i giorni in TV non va bene. E quindi no. Allora noi tre andiamo a casa di Berlusconi, il quale ci dice: siamo onorati e felicissimi di avervi qui e... vorremmo, questa è una televisione nuova, ma come mai, devo capire cosa c'è di questa televisione che vi piace? E Anna risponde: niente. Io capisco che bisognava essere diretti, forse lì è stato un po' troppo, e lui risponde: beh, è proprio per questo che vi abbiamo chiamato, proprio perché voi potreste rendere questa televisione migliore. E noi abbiamo detto: beh, no, noi preferiremmo rimanere in Rai perché per questo motivo, quest'altro, eccetera.
Poi c'è anche un fatto in più da aggiungere, che allora la Rai non era interrotta dalla pubblicità. Immaginare i nostri promessi sposi su Canale 5, ogni 12 minuti interrotta dalla pubblicità, era spararsi nei coglioni subito. Però.
Quando Lopez parla di scelta dei tempi, la dilatazione degli stessi, quando soprattutto facevate le parodie delle telenovelas, questo invece era una cosa studiata ad occhio, immagino.
Ma noi avevamo, come sempre, prendevamo spunto da quello che ci accadeva intorno, soprattutto anche dal mondo dello spettacolo. E all'epoca andavano di moda le telenovelas che arrivavano da questa rete brasiliana, Rete Globo, che le sfornava come si sfornano, una via l'altra, perché dovevano riempire orari infiniti di palinsesti, e chiaramente la creatività dopo un po' si esaurisce, come diceva Massimo. Lo spunto creativo non è duraturo, dura un istante, un minuto, cinque minuti. Quindi allungavano il brodo, per cui c'erano questi continui testi che si ripetevano, e lì noi l'abbiamo esasperata, però prendendo spunto dal reale. Quindi suonano alla porta: vai tu ad aprire? Sì, vado io, perché ho intenzione di andare ad aprire la porta, perché credo che abbiano suonato. Sai, Pedro, hanno suonato alla porta, forse. Poi entrava
addirittura c'era, ne facemmo una, non so se te la ricordi, quella è poco rappresentata, di Dolores, Perito per aria, e Pedro al mare, e si sente: aiuto, 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 uno dall'acqua, e Anna comincia: credo che ci sia qualcuno che ha bisogno di aiuto. Oh sì, davvero, forse è qualcuno che sta affogando. Allora bisognerebbe andarlo a salvare.
Sì, andiamolo a salvare, perché probabilmente egli è già morto. Però e lì c'è qualcosa, Pedro, che mi diceva Anna, fuori siccome tempo. Lei ce l'aveva scritta quella battuta, immaginavamo che l'avesse scritta a prescindere da quello che le accadeva, perché erano molto cani anche questi attori di telenovela, diciamo la verità, e quindi io già bevevo, ma lei aveva scritto: bevi qualcosa, Pedro,
mentre
beve. Io infatti la guardavo e dico: ma che sto facendo, scusa? E ci divertivamo come dei matti.